Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Non sempre. Una grande benedizione produce grande gioia. Non sempre una grande benedizione produce grande gioia. La profondità della gioia che noi abbiamo per una benedizione dipende un po' da quanto è grande la benedizione, ma molto di più dipende da quanto ci rendiamo conto di quella benedizione e quanto pensiamo ad essa. Ecco perché fra noi che siamo stati salvati non abbiamo sempre immensa gioia per quanto riguarda la nostra benedizione di essere stati liberati dal potere delle tenebre e trasportati nel regno della luce in Cristo Gesù. Il problema non è che non siamo estremamente benedetti, il problema è che non pensiamo alle benedizioni. Forse non c'è libro in tutta la Bibbia che ci aiuta a capire l'immensità della nostra salvezza quanto Efesini. E noi stiamo studiando Efesini e i primi capitoli parlano della grandezza della benedizione. Così dice in capitolo 2: voi eravate senza, qualcuno si ricorda? Capitolo 2, cos'è, 11? Eravate senza cosa? Wow, questi bisogna imparare senza dover guardare la Bibbia. È bellissimo pensare nella doccia. E se la Bibbia non è impermeabile, quindi o metti in cuore o non puoi pensare nella doccia. Voi eravate 12. In quel tempo 2:12. Eravamo senza Cristo. Eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, eravamo estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio. Che importa avere buona salute e un bel lavoro e belli piaceri se tu sei in quella condizione? Ma in Cristo, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue. Abbiamo ricevuto ogni benedizione spirituale in Cristo. Siamo stati scelti per passare l'eternità nella presenza di Dio, santi e immacolati. Capitolo 3 parla dell'amore di Dio che sorpassa la conoscenza. Quindi Efesini spiega molto della salvezza. E dopo che parla molto di quello che abbiamo ricevuto, parla di come vivere alla luce di questa salvezza. E noi stiamo vedendo capitolo 4 e 5 e 6 adesso, che parla di come vivere. Il capitolo 5 ci comanda a fare che cosa? All'inizio di 5 ci comanda a fare che cosa? Che poi spiega a dettaglio cosa vuol dire in pratica. Due cose. Uno è imitare Dio e l'altro è camminare nell'amore. E allora stiamo capendo più a fondo come imitare Dio e camminare nell'amore. E lui ha parlato all'inizio del capitolo 5 di vari peccati e dobbiamo evitare non solo i peccati, ma dobbiamo non essere in compagnia con chi vive nel peccato quando praticano il peccato. Allora, riprendo la lettura dal versetto 5. Efesini 5, 5. E vogliamo studiare da 8 a 10 oggi, Dio volendo. Sappiate infatti questo: nessun fornicatore o immondo o avaro, il quale è un idolatra, ha alcuna eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Non siate dunque i loro compagni. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, perché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Nell'ultimo sermone abbiamo considerato qualcosa dell'immensità del privilegio per noi che prima eravamo tenebre, di ora essere luce nel Signore. E prego che non mancheremo, individualmente come famiglie, di meditare tutti i giorni sulla grande benedizione di non appartenere più alle tenebre, ma di appartenere alla luce. Questa è la fonte di vivere come credenti, di tenere questa realtà in mente tutti i giorni finché vediamo la luce in Cristo quando apparirà. Allora, prendiamo dal versetto 8, abbiamo guardato la prima metà di 8 e consideriamo come dobbiamo camminare visto che ora siamo stati liberati dalle tenebre e siamo luce nel Signore. Leggo ancora versetto 8. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Ora che siamo luce nel Signore, dobbiamo camminare come figli di luce. Dobbiamo camminare, non solo fare. Dobbiamo camminare. Camminare riguarda ogni aspetto della vita. La vita cristiana non è una dottrina da credere, anche se credere le verità di Dio fa parte. Non è una serie di pratiche religiose da fare. Piuttosto, è una vita da vivere seguendo Cristo Gesù. È come arrivare all'orlo di una grande foresta e ci sono tanti sentieri che entrano in foresta. Tu da lontano vedi l'inizio di tantissimi sentieri che ognuno va in una direzione diversa. Solamente un sentiero è la via di Gesù Cristo. Camminare in quell'unica via vuol dire non camminare in nessun'altra via. Quindi non è da stare qui e dire sì sì io credo in quella via. Non è quella la vita cristiana. La vita cristiana è di credere che ti fa entrare nella foresta in quella via e restare in quella via e non camminare in nessun'altra via perché non sono le stesse vie. La vita cristiana non è quello che credi, è quello che cammini perché credi. È un cammino e dice di camminare come figli di luce. Che cos'è la luce nella Bibbia? Che cosa rappresenta la luce? Rappresenta soprattutto la santità e la purezza di Dio. Dio è luce, Gesù Cristo è luce. In Lui non c'è nessuna ombra. Camminare come figli di luce vuol dire camminare in santità, camminare in modo da rispecchiare Dio, camminare imitando Dio. Ovvero, camminare come figli di luce vuol dire comportarci per quello che siamo. Ed è giusto. Se Dio dona ad un marito, cioè ad un uomo, una moglie, è giusto che lui cammina come marito. Non è una cosa eccezionale. Se Dio dona ad una coppia un figlio, è giusto che lo amano come figlio e si comportano da genitori. Non è chiedere qualcosa di esagerato, di chiedere loro di dedicarsi alla cura, di amarlo teneramente. È normale. Dio ha donato loro un figlio. È giusto che loro camminino come genitori. Allora Dio ci ha salvati dalle tenebre, ci ha fatto diventare luce in Lui, perciò ci comanda a camminare come i figli di luce, camminare in quello che siamo. È importante capire che o camminiamo nella luce o camminiamo nelle tenebre. Non esiste via di mezzo. Non si può dire, ma sì, cammino, ma non tanto bene. Ma non nella tenebre. No, no. O tu cammini nella luce, o tu cammini nelle tenebre. Perché se tu esci dal sentiero, tu sei nelle tenebre. Nella foresta. Questo sentiero, c'è luce che ci arriva. È una foresta fitta. Ma se tu esci dal sentiero, tu sei automaticamente nelle tenebre. Non c'è via di mezzo. Oh, che possiamo capire che o camminiamo in santità e giustizia o camminiamo nelle tenebre. Se noi non camminiamo veramente nella luce, ci allontaneremo sempre di più da Dio. E se continuiamo così, dimostra che non siamo mai stati veramente salvati. Quando Giosuè, che ha seguito Mosè, guidava il popolo di Dio, disse a loro che dovevano scegliere fra due vie. Non c'erano tre, c'erano veramente due vie. E abbiamo anche noi una scelta fra due vie. Vi leggo quello che disse a loro Giosuè 24:15. E se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire. O gli dei che servirono i vostri padri di là del fiume, o gli dei degli Amorei nel paese in cui abitate, quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. Lui dice, avete la scelta, servite l'iniquità, il peccato, i falsi dei, o seguite e servite l'Eterno. Non c'è altra via. Non c'è altra via. O seguiamo Dio o seguiamo il peccato. Chi non cammina nella luce, cammina nelle tenebre. Dobbiamo scegliere giorno dopo giorno in quale sentiero cammineremo. In 1 Giovanni 5 leggiamo che tutto il mondo giace nel maligno. Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. Quello è 5:19. O camminiamo nella luce o camminiamo nel mondo che è maligno e tenebre. Camminare nella luce vuol dire infatti rinunziare alla carne per seguire Dio. Vuol dire molto più che solo evitare i peccati visibili. Vuol dire imitare Dio. Il fatto che io evito certi peccati, magari evito la fornicazione, evito il rubare, evito mentire, evito uccidere, non sto camminando nella luce. Camminare nella luce vuol dire seguire Cristo, imitare Dio, camminare in santità. Quindi camminare come figli di Dio è un cammino di santità e di giustizia. Allora, chiedo a ciascuno di voi, scegli tu oggi in quale via camminerai. Nella via della carne, facendo quello che ti senti fare, tu sei cristiano, non ti senti di fare quei peccati, però ti senti di non fare quello e evitare quell'impegno e non... Oppure camminerai tu oggi seguendo lo Spirito di Dio, seguendo il buon pastore Gesù Cristo, dicendo no, 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 no alla carne e sì a Dio. Se tu sei un figlio di Dio, un figlio di luce, allora cammina come figlio di luce. Allora il versetto 9 ci dichiara che il cammino di un figlio di luce è un cammino di bontà, di giustizia e di verità. Leggo 8 e 9 insieme e poi vogliamo considerare questi tre aspetti di camminare nella luce. Versetto 8. Un tempo infatti eravate in tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia, verità. Se tu sei figlio di luce, hai lo Spirito Santo, il frutto di vero lo Spirito Santo è tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Lo Spirito Santo è colui che applica la morte e la risurrezione di Cristo a noi. Egli produce il suo frutto in noi. E questo frutto consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Conosciamo frutto dello Spirito in Galati 5:22. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. E quell'elenco si potrebbe mettere insieme con bontà, giustizia e verità. Sono due esempi del frutto dello Spirito e stasera, oggi vogliamo guardare quelli di bontà, giustizia e verità. Consideriamo queste qualità che fanno parte di un cammino come figlio di luce. Cos'è bontà? Bontà è una virtù che è il contrario dell'iniquità del peccato. Bontà è quel cuore, quel carattere in cui si pensa agli altri in modo di desiderare e impegnarti per il loro bene. Bontà è un cuore che vuole il bene degli altri. Ma io sono stanco, io ho i miei problemi, io non me la sento. Non c'è bontà lì. Perché la bontà è, voglio il loro bene, sono stanco, dammi forza affinché posso adoperarmi per il loro bene. Ho voglia di fare quello, ma non produrrebbe bene per nessun altro. Dammi un cuore affinché posso fare quello che produrrà bene per gli altri. Bontà è un cuore che pensa agli altri. E un figlio di luce cammina con ogni bontà. Un cuore che pensa al bene degli altri. Una persona piena di bontà rispecchia Dio. Rispecchia Dio. Come vive Dio nei nostri confronti? Pensando al nostro bene. Tu hai una vita che consiste in tutto ciò che è bontà? Il tuo modo di pensare degli altri è con bontà, veramente? Il tuo modo di vivere è con bontà? Il tuo modo di essere, il tuo carattere è di essere pieno di bontà? Questo è il cammino di un figlio di luce. Chiaramente spesso manchiamo. Spesso il nostro modo di pensare agli altri non è pieno di bontà. Spesso, anziché agire con bontà, abbiamo egoismo e orgoglio e a volte cattiveria. Per camminare come figli di luce, dobbiamo riconoscere e ravvederci da questi peccati. Ogni volta che non siamo pieni di bontà. Spesso ci è difficile avere un cuore pieno di bontà. Oh, le mie cose sono accumulate, sono stanco. Non posso pensare a me ogni tanto. Questo è come pensiamo. Come possiamo passare da avere quel cuore peccaminoso, egoista, che non si fida di Dio, guarda le proprie capacità, come possiamo passare da quel cuore ad un cuore pieno di bontà? La chiave per veramente avere un cuore di bontà è di guardare molto di più la bontà di Gesù Cristo nei nostri confronti. Chi siamo noi? Chi siamo noi che Cristo lascerebbe la gloria per vivere come uomo semplice? Il Creatore vivrebbe come creatura, soffrendo la fame, la stanchezza, il disprezzo, l'odio, perfino la morte, per salvarci. Chi siamo noi che oggi Egli si dedica giorno e notte non per godersi in cielo, ma per stare alla destra del Padre, per intercedere per noi che continuiamo a cadere? Chi siamo noi? Chi siamo noi che Egli è nostro sacerdote? Chi siamo noi che Gesù sta preparando un posto con sé per noi in cielo per sempre? E il fatto è, la risposta è, noi non siamo nessuno, a meno nessuno che merita alcune di quelle cose. Cristo non fa quello perché siamo noi qualcuno. Cristo fa quello per la sua bontà verso di noi, verso di te, verso di me. Noi viviamo per merito della sua bontà. Noi siamo ricolmi di benedizioni a causa della bontà di Gesù Cristo nei nostri confronti. Noi abbiamo una speranza viva, una speranza gioiosa, un'eredità riservata per noi, perché Gesù Cristo è pieno di bontà nei nostri confronti, che noi non meritiamo nulla di questo. Questo è dovuto alla sua bontà verso di noi. E quando noi riconosciamo e meritiamo sulla bontà di Cristo, diventa molto più facile avere bontà verso gli altri. Allora, tenete gli occhi sulla bontà di Gesù Cristo nei tuoi, nei nostri, nei vostri confronti. Mentre la bontà riguarda il nostro cuore verso gli altri. La giustizia, la seconda qualità menzionata, riguarda il nostro comportamento, soprattutto nei confronti degli altri. Allora, prima di tutto, dobbiamo comportarci, prima di poter comportarci in modo giusto, dobbiamo considerare il comportamento di Gesù Cristo. La bontà riguarda un cuore nei confronti degli altri, di volere il loro bene, che ci spinge ad impegnarci per i loro beni. La giustizia riguarda il nostro comportamento, ma prima guardiamo il comportamento di Cristo. Ogni aspetto del comportamento di Cristo è stato fatto con giustizia. Ogni parola che Egli ha mai detto, il suo modo di agire e reagire in ogni situazione, il suo modo di comportarsi quando era stanco, il suo modo di comportarsi quando è stato maltrattato, il suo modo di comportarsi quando era pieno di problemi, il suo modo di comportarsi quando i discepoli le deludevano ancora, era sempre con giustizia. Ebrei 4:15 dichiara di Cristo: noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Gesù Cristo è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Egli capisce le nostre infermità. Egli capisce ogni nostra tentazione. Egli capisce cosa vuol dire essere stanco. Egli capisce cosa vuol dire non essere compreso. Egli capisce cosa vuol dire essere disprezzato. Egli capisce cosa vuol dire essere trascurato, cosa vuol dire essere abbandonato. Egli capisce, ma egli non ha mai peccato. Aveva un comportamento fatto con giustizia. Ma avendo passato tutto, può simpatizzare con noi e ci mostra come vivere e ci sta accanto. Quindi, camminare secondo giustizia vuol dire imitare Dio seguendo l'esempio di Gesù Cristo. Camminare secondo giustizia ci porta ad avere comunione con Dio. Camminare secondo giustizia è l'unica via per un figlio di Dio. Vuol dire camminare in quel sentiero, in quella foresta. E se tu esci dalla comunione con Dio. Tu puoi andare avanti, leggere la Bibbia, parlare con la famiglia di Dio, condividere la domenica, evangelizzare, ma se non cammini in giustizia, non stai avendo comunione con Dio. Stai facendo tutto come un'apparenza di una vita che non esiste. Perché Dio è giusto, Dio è santo. E solamente un cammino santo, un cammino fatto in giustizia, ci tiene in comunione con Dio. È un figlio di luce, devi camminare con giustizia in ogni aspetto della vita. La giustizia è un comportamento conforme alla legge e al carattere di Dio. Una persona che cammina in giustizia evita il peccato in ogni campo della vita. In tutti i suoi comportamenti cammina in santità, nei suoi comportamenti con gli altri, nei suoi comportamenti in casa, nei suoi rapporti al lavoro, nei suoi rapporti nella società, con i fratelli della Chiesa. Chi cammina in giustizia si comporta in tutte queste cose in santità. Tu cammini in giustizia? Tieni gli occhi su Gesù Cristo al punto che ogni tuo comportamento, che comprende il modo di agire e anche di parlare, rispecchia la giustizia di Gesù Cristo? Chiaramente cadiamo. Ma se cado e poi veramente riconosco e confesso il peccato, Dio mi purifica oltre a mi perdona. E perciò posso dire di camminare in giustizia. Come ti comporti in casa? Come ti comporti quando i tuoi figli non si comportano bene? Come ti comporti quando il tuo coniuge fa diversamente da quello che avresti voluto? Come ti comporti quando sei stanco e le cose vanno male, umanamente parlando? Come ti comporti al lavoro, quando è difficile? E quando un comportamento ingiusto potrebbe rendere più facile la cosa? Come ti comporti quando ti trovi sotto pressione dagli uomini e sarebbe molto facile avere i timori degli uomini e cambiare il comportamento per avere meno problemi da loro? Ci sarebbero molte cose da dire ancora, ma il punto che voglio fare è che è importante per ognuno di noi di esaminare se stesso alla luce del comportamento di Cristo per vedere se veramente stiamo camminando come figli di luce. Quando riconosci, e se ti esamini riconoscerai, che non stai camminando come un figlio di luce in qualche aspetto della vita, quando riconosci che qualche tuo comportamento non è secondo giustizia, qual è la soluzione? Piangici su. Oh, sono un fallimento, guarda quanto spesso cado, Signore. No, la Bibbia non dice di fare quello. Cosa dice la Bibbia? Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele ed è giusto da perdonarci. Perché dice è giusto? Perché dice che quando confessiamo Dio è giusto da perdonarci? Dove c'entra la giustizia in quello? Perché Dio è giusto di perdonarci? Conosciamo il versetto, ma cosa vuol dire? Perché Dio è giusto? Perché ha dovuto aggiungere che quando confessiamo, perché non ha detto solo Dio ci perdona? Perché Dio è giusto nel perdonarci? Perché quando io confesso il peccato, quel peccato viene attribuito a Gesù Cristo. E allora è già stato punito. Perciò è giusto per Dio di perdonarmi a quel punto, perché la condanna è già stata pagata. E Dio, agendo per giustizia, dice, quella condanna è già pagata, ti perdono. Ti perdono. È già stato punito quel peccato. Ora che tu hai confessato quel peccato, perché al momento che tu hai confessato quel peccato, l'ho applicato a Gesù Cristo. E lui come avvocato diceva, Padre, qui ci sono i fori, sono morto io, ho pagato io quel peccato. E Dio è giusto da accettare quello. E lui paga. E lui è giusto da perdonarci. Grazie a Dio per questo. Quindi, qualunque volta che riconosci che un comportamento non è secondo giustizia, confessilo come peccato, perché lo è. Sarai perdonato e riprende la via di camminare come figlio di luce. Allora, oltre a ogni bontà e ogni giustizia, camminare come figlio di luce vuol dire essere ripieni di verità, di ogni verità. Un figlio di luce cammina in verità, in tutto ciò che è verità. E anche qui Gesù Cristo è il modello di quello che vuol dire camminare in verità. Il fatto che Gesù Cristo è la verità è un'immensa grazia per noi. Avete mai pensato quanto sarebbe terribile se non avessimo la verità da Dio? Pensate a quanto sarebbe terribile se Dio non avesse dato la verità in modo certo, prima per mezzo della Bibbia e poi nella persona di Gesù Cristo. Che vita senza speranza, senza certezza. Non potremo mai avere la pace di sapere con certezza qualcosa della nostra vita, della nostra eternità. Pensate al mondo pieno di persone che non credono veramente alla Bibbia, hanno inventato migliaia di religioni, credono del tutto, ma non è vero. Tanti filosofi, ognuno dice la sua, ogni religione dice la sua, inventata dagli uomini, e senza la verità, ma quello mi suona bene finché non trovo quell'altro che dice più convincente di questo, ma poi scopro che anche questo ha le sue lacune, e io non posso mai sapere nulla con certezza, vivo, senza mai poter dire so che sarò in paradiso. Non posso dirlo, perché non c'è verità, ci sono pareri. Umanamente, se non avessimo la rivelazione da Dio, sarebbe impossibile distinguere fra il falso e il vero. Chi dice che questo o che quello è peccato? Dice chi? Dici tu. Io dico una cosa diversa. Chi ha ragione? Votiamo. Ma quello cambia. Domani il voto cambia. Non potremo sapere vero e falso. Sarebbe impossibile avere la pace. perché non potresti mai sapere di essere salvato e riconciliato con Dio. Sarebbe impossibile capire chi è Dio, quanti dei di Dio ci sono. Ognuno inventa la sua. Saremo nelle tenebre. Ma grazie a Dio, non ci troviamo senza la verità. Dio si è rivelato al mondo, prima di tutto tramite la scrittura, le scritture, la Bibbia, e poi pienamente per mezzo di Gesù Cristo. Nella Bibbia e in Gesù Cristo abbiamo la verità, e perciò possiamo veramente conoscere Dio come Egli è, veramente. In Gesù Cristo vediamo la gloria di Dio, vediamo la cura di Dio, vediamo il cuore di Dio, e la potenza di Dio, e la sapienza di Dio. In Gesù Cristo vediamo che Dio è pronto a perdonare qualsiasi peccatore che si umilia e si ravvede davanti a Dio. Parlando poi della verità, in Gesù Cristo vediamo un cammino di assoluta verità. Gesù sempre parlava con verità e si comportava con verità e secondo la verità. Quindi non è solo un esempio per noi da seguire, e lo è, ma è anche la fonte di grande conforto per noi, perché possiamo porre la nostra fiducia in quello che Gesù dichiara. Le parole di Gesù sono verità, e perciò possiamo fondare la nostra vita e la nostra eternità su Gesù Cristo e le sue parole, senza avere dubbi. Ma questo, quanto grande è questo? Quanto grande è di fondare la tua vita e la tua eternità non su quello che crede un uomo, che potrebbe sbagliare e sbaglia, ma su quello che dice il creatore di tutto, Gesù Cristo. Essendo Gesù Cristo la verità, vuol dire che possiamo credere senza paura le promesse di Dio, le meravigliose promesse. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò, come esempio. Ricordate che l'adempimento di ogni promessa di Dio è in Cristo Gesù. Secondo Corinzi 1:20, poiché tutte le promesse di Dio hanno in Cristo, in Lui, il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Le promesse di Dio sono tutte sicure in Gesù Cristo. Gesù è verità e non può mentire. E Gesù è il Signore e nulla può ostacolarlo. Il fatto perciò che Gesù è la verità vuol dire che possiamo veramente fidarci dalle promesse di Dio. Allora, alla luce di questo, possiamo capire che camminare come figli di luce vuol dire camminare in verità in ogni campo della vita. Anche qui non esiste via di mezzo. O camminiamo in verità o camminiamo in falsità. Non esiste una via neutrale che non è né vero né falso. Se non è vero, è falso. Basta. Camminare in modo falso può prendere tante forme. Chiaramente posso credere cose false di Dio. Posso credere cose false della Bibbia. Posso non leggere con cura. Posso avere concetti che io credo che sia così, ma non è veramente così perché non ho letto, non ho confrontato, non mi sono consigliato, non ho approfittato dei insegnamenti. Posso credere cose mie dalla Bibbia, ma quello non è un cammino di verità. Posso camminare in falsità nel mio comportamento, mentendo. Oh, ma io non dico bugie, ma posso essere ipocrita, sembrando più santo di quello che sono. Posso cercare di dare un'apparenza che non rispecchia il mio cuore. Quello non è un cammino di verità. Posso esagerare come modo di parlare. Posso ingannare. Dobbiamo parlare con verità. Abbiamo letto già in Efesini 4:25. Perciò, messo da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Avendo l'immenso privilegio di essere figli di luce, dobbiamo parlare e comportarci sempre con verità. Che assurdità per noi di non camminare nella verità, perché quello ci fa allontanarci dal nostro Signore. Infatti è in Cristo Gesù che abbiamo ogni benedizione, E se non camminiamo nella verità, ci allontaniamo dalla fonte di ogni benedizione. Dobbiamo anche credere la verità, non le dottrine sbagliate. Dobbiamo impegnarci a conoscere le verità di Dio e di credere ad esse. Camminare in verità in ogni cosa. Potresti dire, oh, una grande responsabilità. No, no, è un grande privilegio che abbiamo come figli di luce, perché Dio ci ha dato lo Spirito Santo che ci apre gli occhi a vedere la verità. Ma qual è l'alternativa? Tu dici che è pesante, io dico che è terribile non camminare nella verità. Vuoi camminare nella falsità, nelle tenebre? Ma che vantaggio c'è di allontanarti dalle verità, di allontanarti da Cristo, allontanarti dalla via giusta? Avendo l'immenso privilegio di essere figli di luce, impegniamoci a vivere in verità in tutto. Parliamo in verità di tutto. Genitori, parlate con verità con i vostri figli. Non fate minacce. No, 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 ti farò questo, non ti farò quello, non puoi fare quello, poi cambi idea dopo. Non parlate in modo falso. Nel matrimonio non diciamo parole che non manteniamo. Fra di noi non diamo la parola che non manteniamo. Crediamo la verità, parliamo con verità, comportiamoci secondo verità, affinché rispecchiamo la verità, Gesù Cristo, in ogni cosa della vita. Quindi, giustizia, bontà e verità sono frutti di una vita come figlio di luce. Passate adesso al versetto 10. Guardate giù, cosa dice? Un altro aspetto fondamentale di come vivono i veri figli della luce. Leggo da 8, ma guardiamo 10. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come i figli di luce, poiché il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Esaminando ciò che è accettevole al Signore, una parte fondamentale della vita di ogni vero figlio di Dio, qualcosa che deve far parte di tutti i giorni della vita, di ogni decisione, piccola e grande, è quello di esaminare ciò che è accettevole al Signore. Quanto è importante ricordare che non apparteniamo a noi stessi, siamo stati comprati a caro prezzo. Dobbiamo glorificare Gesù Cristo con il nostro corpo e con tutto quello che siamo e facciamo. Se tu dici, non ho voglia, non stai esaminando ciò che è piacevole a Dio. Stai dando spazio alla tua carne. Non me la sento. Non stai esaminando cosa è piacevole a Dio. Quella è la tua carne che parla. Noi non apparteniamo a noi stessi. Siamo stati comprati. E quindi dobbiamo fare tutto, esaminare tutto per riconoscere ciò che è accettevole al Signore. Allora, seguiamo l'esempio di Cristo. Cosa faceva Cristo? Cosa faceva Cristo quando una cosa gli era difficile? Quando gli avrebbe portato sofferenza? Cosa faceva volta dopo volta? Cosa faceva quando doveva compiere la nostra salvezza? Ha esaminato per scoprire ciò che era accettevole al Signore e ha fatto quello. La parola esaminare qui è una parola importante in greco. È una parola che vuol dire chi prende un prodotto per esaminarlo, verificarlo, scrutarlo bene per vedere se è genuino o no. Per vedere se questo veramente è oro o no. Per vedere se questo è quello che dice di essere. Vuol dire riconoscere come genuino dopo un esame attento. Approvare, sì, questo è giusto, questo è vero, questo è valido e ritenere degno. Implica chiaramente che si esamina per poi prendere e fare quello che ha esaminato che è genuino. In pratica cosa vuol dire questo? Noi dobbiamo esaminare tutto, valutare, confrontare, esaminare per vedere se questo è veramente piacevole, accettevole a Dio. vuol dire che non facciamo più quello che abbiamo sempre fatto. Perché fai quello? Ma abbiamo sempre fatto così. Perché fate così come famiglia? Perché voi fate quello? Perché tu fai quello? Abbiamo sempre fatto così. Allora stai peccando. Come stai sto peccando? Se tu fai quello che hai sempre fatto, punto, basta. Stai peccando. Perché? Così dice il versetto. C'è un comandamento, versetto 10. Cos'è? Cosa dice? Esaminando. Se non hai esaminato, stai peccando. Ma non è... Chi dice che è peccato? No, non è quello il peccato. Il peccato è di non esaminare. Se tu fai solo perché hai sempre fatto, stai peccando perché non hai esaminato. Dobbiamo esaminare. Esaminare tutto. Tutto per vedere se ogni cosa che facciamo è piacevole a Dio. Non basta solo dire che una cosa va bene perché sembra di andare bene, ma io non vedo problemi. Non hai esaminato, non nel senso che la Bibbia insegna qui. Io non vedo nessun problema. Non dice vedere se è peccato. Non dice quello. Cosa dice? Esaminare per scoprire che cosa? Ciò che è accettevole a Dio. Una cosa può essere non peccato, ma può essere non accettevole a Dio, e vogliamo vedere quella parola. E se non è questo, allora è peccato farlo, perché non hai scelto quello che è accettevole a Dio. Non basta uno sguardo, non basta un controllo, un esame fatto alla buona. Piuttosto bisogna sedersi e fare i controlli attenti per riconoscere se veramente è genuino o no. Similmente noi dobbiamo esaminare attentamente ognuno delle nostre scelte, delle nostre preferenze, i nostri modi di parlare, i nostri modi di divertirci, le nostre spese, per vedere se sono veramente accettabili al Signore. Quel modo di comportarti, di fare, di vestirti, di passare il tempo è accettabile al Signore? È importante capire meglio anche cosa vuol dire questa parola greca che viene tradotto accettevole. È una parola che vuol dire ben piaciuto, piacevole, che piace molto. In altre parole, non basta che una cosa non sia peccato, piuttosto dobbiamo esaminare, valutare per essere sicuri che questa cosa è ben piaciuta a Dio. Ben piaciuta a Dio. Per aiutarci a capire questo, immaginate il cuoco di un grande re, un re di una volta. Certamente non deve servire cibo velenoso, quello sarebbe servire peccato. Quello, ah, certo, quello per scontato. Ma nemmeno deve servire un cibo che, pur non essendo velenoso, non sia veramente al gradimento del re. Allora, in questa scena il re concede che quello che prepara, lui, il cuoco, prepara un po' di più, e quello è anche la cena, il pranzo, quello che è del cuoco. Lui mangia quello che prepara per il re, giusto? Quello che cucina è anche il suo cibo. Lui fa una porzione grande, fa uno per il re e un piatto per se stesso. Se il cuoco dovesse cucinare il cibo al proprio gradimento, anziché al gradimento del re, potrebbe continuare ad avere l'onore di essere il cuoco del re? Il re lotterebbe? Se lui facesse le spezie che piacciono a lui e non quelle che piacciono al re, il cibo non è velenoso. Al suo gusto è anche buono, ma non è il gusto preferito del re. Rimarrebbe il cuoco. Che privilegio di essere stato scelto cuoco del re. No, serve lo scienziato. Lui dovrebbe scegliere i cibi, le spezie, il modo di cucinare, sempre in base a quello che piace al re. Allora, questo è proprio l'esempio di quello che sta dicendo questo brano. Ogni decisione della vita bisogna esaminare ciò che è più piacevole al re, Gesù Cristo. Non si tratta di valutare se è o non è peccato. Ma non è mica peccato, non puoi dirmi niente, non è peccato. Posso farlo! Non hai capito la Bibbia, tu stai peccando perché tu pensi che tu puoi fare quello che vuoi tu, basta che non sia peccato. No, dobbiamo scegliere quello che piace al re, non quello che piace a noi. Un vero figlio di Dio non deve avere mai il metro che basta che non sia peccato. Non è il metro di un vero figlio di Dio, non è il metro di un figlio di luce. Certamente dobbiamo evitare il peccato, però solo evitare il peccato non basta. Questo versetto ci insegna ad andare molto oltre a evitare il peccato, ci insegna a scoprire ciò che piace a Dio. Pensando di nuovo all'esempio del cuoco, egli dovrebbe impegnarsi e, oh Signore, allora ho preparato 5 piattini per assaggiare. E ho scritto giù quanti spezie ho messo in ciascuno, e vari spezie. Per favore, prova tutti e mi dici quale è quello che piace di più a lei. E lui scopre, ok, è questo che piace. Lui sa, quando faccio quel piatto, lo faccio così per lui. Si impegna a scoprire i gusti del re, perché vuole piacere al re. Se quello è vero per uno che serve un re umano, quanto di più dovrebbe essere il nostro modo di vivere, che abbiamo il privilegio di far parte del palazzo del Re Eterno, il Re dei Re. Infatti, il nostro versetto dichiara, esaminando, valutando, scoprendo ciò che è accettevole, piacevole, più piaciuto al Signore. E quindi dobbiamo impegnarci a scoprire in ogni campo della vita, in ogni decisione, cosa piace di più a Dio. Questo diventa uno stile di vita, non solo qualcosa che si fa ogni tanto, è un modo di vivere giorno per giorno in ogni decisione. Ma per vivere così come stile di vita, non per farlo per qualche settimana per bella essere visto bene dagli altri, ma per vivere così, la motivazione deve essere amore per Dio, riconoscendo il suo amore per noi. Come una moglie che ama il marito, cerca di piacergli con i pasti. Come un marito che ama la moglie, cerca di piacergli nelle scelte di tutti i giorni. Un figlio di Dio, salvato dalle tenebre, trasportato nel regno di luce, vive e si impegna con tutto il cuore per piacere al suo Dio e Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Come possiamo scoprire quello che è piacevole a Dio? Soprattutto conoscendo sempre meglio la Bibbia, esaminando ogni decisione alla luce dei principi biblici. Dobbiamo essere un popolo della parola, dobbiamo studiare per conto nostro, dobbiamo avvalerci degli insegnamenti che Dio ci provvede, dobbiamo aiutarci gli uni gli altri, dobbiamo conoscere la parola di Dio. Così scopriamo se questo o quello veramente piace a Dio. Magari uno potrebbe pensare che dover esaminare ogni decisione sarebbe pesante. Oh, ma scusami Marco, se io devo esaminare ogni piccola decisione, ma che vita è questo? Non faccio altro? Non faccio altro? No, non è vero. Non è vero. Grazie a Dio non è vero. Non è che noi tutti, ognuno fa le stesse cose tante volte di seguito. Modo di vestirsi, modo di spendere i soldi, modo di rilassare, modo di comportarsi, modo di parlare. Io ho il mio modo che faccio tutti i giorni. Devo esaminare quel modo. E se scopro che quel modo non è piacevole a Dio, basta, non devo esaminare ogni volta. Io so che quello non è piacevole a Dio. Quel modo di comportarsi, quel modo di passare il tempo, quel modo di rilassarmi, quel modo di reagire. Basta esaminare attentamente volta per volta, e quando ho capito, già io so, lui, oh Signore, a lei piace, no, grazie, lo so, lo scrive giù, a lui non piace questa spezia. Non deve ogni volta, non so se a lui piace, no, lui sa benissimo perché si è ben informato. Quindi grazie a Dio, esaminare ogni cosa non è pesante. Perché noi siamo creature di abitudini. Siamo creature di abitudini. Abbiamo un modo di fare che facciamo volta dopo volta dopo volta. E così vuol dire che posso scoprire che quel modo non va, va bene, non lo faccio più. Invece scopri che quel modo fare, che non facevo prima, inizio a farlo e continuo a farlo. Grazie a Dio. Grazie a Dio. A volte nella nostra carne potrebbe anche sembrare che vivere così sarebbe pesante, perché potrebbe dire, ma allora non posso mai piacere a me stesso. E questo non è altro che credere in una menzogna. È falsissimo questo. Grazie a Dio è falso. Perché quello è un modo di pensare. Qual è lo sbaglio di quello? Ma scusami, se io faccio tutto quello che piace a Dio, quando prima facevo altre cose che piacevano a me, allora che vita avrò? Stai ignorando l'esistenza di chi? Stai ignorando l'esistenza di chi? Lo Spirito Santo, che dimora in un vero figlio di Dio, e quando un vero figlio di Dio vive cercando di piacere a Dio in ogni cosa, è pieno dello Spirito. E quando è pieno dello Spirito, avrà il frutto dello Spirito. E qual è il frutto dello Spirito? Le prime cose in Galati 5:22. Amore, pace e gioia. Allora, se tu hai amore, pace e gioia, chi sta meglio? Chi soddisfa la carne? Ma soddisfando la carne non hai amore e pace e gioia. O chi fa tutto per piacere a Dio, perciò è pieno dello Spirito, è pieno di amore e pace e gioia. Chi sta meglio? Allora, il pensiero, ma se io faccio così, non avrò quasi niente per me, sta negando la realtà del frutto dello Spirito. E perciò, seguendo Cristo, rinegando se stesso, dicendo no alla carne, trova la vera gioia in Cristo Gesù. Cosa è successo ad Adamo e Eva? Hanno detto, loro avevano già la gioia e la pace. Hanno detto, potremmo fare meglio soddisfando la carne. Soddisfacendo la carne. Hanno scelto di andare lì cercando soddisfazione e hanno trovato che hanno perso quello che avevano prima. Quando noi scegliamo di vivere per soddisfare la nostra carne, non saremo mai veramente soddisfatti. Quando tu dici, tu sai la cosa giusta, ma non hai voglia. Tu sai nel tuo cuore che quello è giusto. Magari uno ti fa una richiesta o c'è davanti a te una situazione e tu sai che la cosa è giusta, ma non hai voglia. E quindi tu scegli di dare retta alla tua carne, non allo Spirito Santo che ti ha mostrato la via giusta. Tu starai bene scegliendo di dare, ma non me la sento, e non dici niente magari, ma non lo fai. O forse dici qualcosa. Tu non avrai più la pace finché non ti ravvedi. Tu stai scegliendo la via che non soddisfa il cuore e non dà gloria a Dio e non è la via della luce. E la soluzione è di ravvederti e tornare alla via giusta. Perciò alla luce di tutto questo, come dobbiamo vivere? Alla luce della verità di Dio che abbiamo visto oggi, come dobbiamo vivere? Se tu sei un figlio di Dio, se tu sei stato salvato dai tuoi peccati, se sei stato liberato dalle tenebre e trasportato nel regno di luce in Gesù Cristo, allora tu hai grande motivo di gioire e di abbondare in ringraziamento a Dio, come leggiamo in Colossesi 1:12, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatto degni in Cristo di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo. Avendo ricevuto la vera vita in Cristo, essendo stati fatti parte del regno della luce, l'unica via, l'unica vita che ha senso è di camminare come figli di luce, camminare in santità, in ogni giustizia, in ogni bontà, in ogni verità, esaminando ogni cosa per scoprire ciò che piace di più a Dio. Grazie a Dio, noi siamo luce se siamo in Cristo Gesù. E perciò camminiamo come figli di luce, vivendo con una vita piena di bontà, desiderio per il bene degli altri, pieno di giustizia, un comportamento giusto in ogni campo della vita, e pieno di verità, conoscendo e credendo la verità, parlando e comportandoci in verità. Esaminiamo, valutiamo ogni decisione alla luce della verità di Dio e scegliamo, perché tutto compreso in quella parola, ciò che piace di più a Dio. Questo è il cammino di luce. E per poter vivere così, ricordiamo chi è Gesù Cristo. Ricordiamo quello che ha fatto per noi e quello che Egli continua a fare per noi. Ricordiamo il suo sacrificio per noi sulla croce. Ricordiamo che Egli ha mandato lo Spirito Santo per consolarci e guidarci e a volte riprenderci. Ricordiamo che Egli stesso vive alla destra del Padre per intercedere per noi giorno e notte, per essere il nostro avvocato in modo che possiamo essere perdonati, per essere il nostro mediatore in modo che possiamo pregare a Dio ed essere accolti ed entrare proprio davanti al trono di Dio. Ricordiamo che Gesù Cristo sta per ritornare per noi, per portarci con sé, per stare con Lui per tutta l'eternità. Allora, se tu sei un figlio di luce, cammina nella luce e vive per dare piaceri al tuo Signore, Gesù Cristo, in tutto. Questa è l'unica via, è l'unica vita che glorifica Dio e porterà gioia nel tuo cuore. Viviamo così. Preghiamo. Padre nostro, santo, santo Dio che sei, maestoso, glorioso, e hai scelto di salvare i peccatori. Hai scelto di salvarti un popolo fra gli uomini peccatori e di trasformarli e farli diventare il popolo tuo, santo, macchiato nella tua presenza. Oh Padre, che benedizione eterna far parte di quel popolo. Avere Gesù Cristo come Signore, come Salvatore, come Avvocato, come Mediatore. Grazie per Gesù Cristo. Grazie che per mezzo di Lui siamo nella luce e Padre vogliamo camminare nella luce. Vogliamo camminare con ogni bontà che esclude l'egoismo, esclude la pigrizia, esclude l'orgoglio. Mostrici dove pecchiamo, che possiamo ravvederci veramente, per rispecchiare Cristo che ha ogni bontà verso di noi. Vogliamo camminare con ogni giustizia, Padre, questo riguarda ogni campo della vita, quelli che gli altri vedono, ma quelli che gli altri non vedono, ma tu vedi. Riguardi i nostri pensieri, i nostri occhi, le nostre parole e anche le nostre azioni. Vogliamo camminare con giustizia. E Padre, vogliamo camminare in verità in ogni campo della vita, credendo le tue verità, parlando con verità, comportandoci secondo verità. Ma vogliamo ringraziarti che abbiamo la verità in Gesù Cristo. Quanto terribile sarebbe la vita senza la verità. Grazie per la verità in Cristo. E Padre, aiutaci a veramente capire cosa vuol dire esaminare ogni cosa per scoprire e fare ciò che è piacevole a te, al nostro Signore Gesù Cristo. Quanto spesso abbiamo peccato, usando il metro che se non è peccato possiamo farlo se piace a noi, non capendo che tu ci insegni qua che no, non è quello il metro. Il metro è evitate ogni peccato e poi fra quello che non è peccato esaminate ciò che è più piacevole a Dio. E non è un comandamento pesante, Padre, perché solamente così possiamo stare vicini a te per goderti e avere la pienezza dello Spirito Santo per godere il suo frutto. Aiutaci a voler vivere così, veramente in ogni decisione, piccolo e grande. Aiutaci a rinnegare la carne, dire no alla carne ogni giorno, per gioire nel nostro Signore Gesù Cristo. Io ti chiedo questo, nel suo nome. Amen.